va ora in onda Fuori dalla scatola. Commenti sgomenti di lingue taglienti. Conducono Enrico Buoso e Michele Di Bari.
E benvenuti, cari ascoltatori, alla nuova puntata di Fuori dalla Scatola. Come al solito, gradito ospite qua con noi, il caro giurista Michele.
Ciao Enrico, buonasera a tutte e tutti.
Ciao Michele. Allora, oggi partiamo col botto, Michele.
Partiamo col botto. Mi spaventi un po', Enrico.
Ti chiedo... No, non spaventarti, sono buono, dai, mi disegnano così.
Ah, ecco.
E, a fronte di tutti gli ultimi scandali politici che... insomma, vediamo sui giornali e sui media in questi giorni. Cosa dice la nostra Costituzione su queste cose?
Guarda, su questo, diciamo, la nostra Costituzione è molto chiara, in particolare quando appunto si è chiamati a svolgere una funzione pubblica, e in particolare c'è un articolo della nostra Costituzione che secondo me a volte viene dimenticato, ecco, mettiamola così, ed è l'articolo 54,2, nella parte in cui dice: i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. In altre parole, chi rappresenta lo Stato e quindi non rappresenta se stesso lo deve fare con dignità ed onore, cioè deve essere di specchiata virtù. Questo dice la nostra Costituzione. Ma allora la domanda te la faccio io adesso: ma come mai mi chiedi questo? Che cosa ti ha lasciato perplesso negli ultimi giorni?
Ma allora, lo scopriamo in corso d'opera,
va bene.
Lo facciamo scoprire anche agli ascoltatori. Allora, vi dico subito che il titolo di questo episodio di Fuori dalla Scatola è Gentil Donzelli di pregio nomato.
Ah, e allora qualcosa già mi fa capire.
Ovviamente è un riferimento a una poesia del Rinascimento di Guido Guinizelli.
Ma non solo.
Cosa vogliamo dire, insomma, c'è questo politico di uno dei tre schieramenti politici che appoggiano il governo.
Come sei moderato? Fratelli d'Italia.
Fratelli d'Italia. Dai, facciamo finta di non essere moderati oggi. E, tal Donzelli... cosa ha fatto questo Donzelli?
Allora, diciamo che Donzelli innanzitutto non è un personaggio tra i tanti di Fratelli d'Italia, è di fatto il numero due di Giorgia Meloni, nel senso Giorgia Meloni ha con lui un rapporto privilegiato e quindi è poco probabile, anzi oserei dire impossibile, che assuma iniziative, in particolare quella iniziativa, cioè un'iniziativa di carattere parlamentare, un intervento diretto a colpire, senza aver avvertito Giorgia Meloni. Ora, qual è l'elemento che sostanzialmente crea perplessità? Ed anzi, devo dire, c'è una Procura della Repubblica che ha aperto anche un fascicolo d'indagine, che le informazioni che sono state utilizzate per colpire l'opposizione, in questo caso il Partito Democratico, da Donzelli in aula, sono informazioni che erano coperte, nel senso non erano informazioni pubbliche, non parliamo di informazioni coperte da segreto di Stato, ovviamente, neanche da segreto di indagine, ma erano informazioni che...
anche se dobbiamo aspettarci di tutto, secondo me.
Certo, però il punto è, ha utilizzato delle informazioni che il Ministero della Giustizia ha a sua disposizione, di cui non condivide i contenuti per ovvie ragioni, perché potrebbero in qualche modo aiutare chi, diciamo, in quel caso è sotto indagine. Ecco, che cosa succede? Succede che Donzelli espone delle tesi in aula prendendo queste informazioni che sono state fornite da Delmastro, il quale, lavorando al Ministero della Giustizia come viceministro, gliele ha fornite. Ora, ci sono diversi profili che qui entrano in gioco quando analizziamo un fenomeno di questo tipo. Uno è l'utilizzo della cosa pubblica quasi fosse una cosa privata, e quindi l'idea che tu, anziché assolvere a quella funzione pubblica con dignità ed onore, utilizzi la funzione pubblica per scopi che sono personali o personalissimi o addirittura di opportunità politica. Dall'altro lato, perché non si stava mica parlando di un caso, diciamo, non delicato, stavamo parlando di un caso, quello che fino adesso sta occupando le cronache dei giornali, che è il caso Cospito. Nella fattispecie si parlava della visita fatta da parlamentari del Partito Democratico a soggetti sottoposti a 41 bis, tra cui anche Cospito, e si è utilizzato sostanzialmente queste informative del Ministero per cercare di demonizzare l'avversario politico, a dire: se vai a trovare Cospito e o soggetti a 41 bis, sei dalla parte e dei mafiosi e degli anarchici. Ora, non entreremo nel merito oggi della questione Cospito, che è una questione assolutamente...
Di cui parleremo.
Esatto, di cui parleremo, ma di cui, diciamo, profili di problematicità ce ne sono tantissimi, e anche perché la si sta trattando non in modo, se vuoi, ragionato e ragionevole, ma in un modo assolutamente emotivo. Ma certo rimane il punto, si è utilizzata la propria carica, la propria funzione, per dei fini che sono di tipo personale, non certo per fini istituzionali. Ma non è finita qui.
Quando
parliamo di Fratelli d'Italia.
Quando parlavi di dignità e onore, insomma, è venuto fuori proprio in questi giorni il caso. In realtà è un caso vecchio, no?
Sì, è un caso vecchio
nel 2016,
che arriva a sentenza soltanto da poco, insomma.
Di una parlamentare...
Fratelli d'Italia.
Di Fratelli d'Italia. Ma stavo pensando alla regione torinese, mi pare.
Sì, dovrebbe essere del Piemonte.
Piemontese, tal Montaruli.
Augusta
Montaruli, che insomma con i soldi nostri ecco,
ha chiesto dei rimborsi. E uno potrebbe aspettarsi, ma un consigliere regionale per cosa chiederà rimborsi? Per fare una festa di partito, per esporre, che ne so, delle idee ad un convegno, per dei viaggi di rappresentanza, per qualsiasi cosa, magari per sponsorizzare un evento sociale o di beneficenza, per qualsiasi ragione. Certo non ti aspetti che un consigliere regionale chieda dei rimborsi per pagarsi la borsa di Hermès o altri, diciamo, effetti personali.
O il CD di Michael Bublé.
O il CD che a noi piace, almeno a me piace Michael Bublé, ma certo non usi i soldi pubblici per comprarlo.
Esatto.
Ora, il punto è questo. Di nuovo, articolo 54, comma secondo, dignità ed onore. Ma quale dignità nell'utilizzare soldi pubblici per comprarsi delle borse? Come se lo stipendio da consigliere regionale già non permettesse a chi ricopre quella carica di potersi permettere uno stile di vita che certamente un poveraccio qualunque non si può permettere. E qui, perdonatemi, non voglio fare un discorso populista alla 5 Stelle, perché non è di questo che si tratta. Io sono convinto che chi ricopre una funzione pubblica e una funzione di rappresentanza politica debba essere pagato,
sì,
anche bene,
sì,
assolutamente,
pagato,
anche perché è un lavoro,
certo,
certamente di rilevanza
e responsabilità
sociale. Quindi su questo non vi è dubbio. Ci ho detto però, proprio perché viene pagato in modo, diciamo, insomma, abbastanza considerevole, chi ricopre quelle cariche ha la possibilità non di doversi far rimborsare la borsetta d'Hermès o cose di questo genere. Quindi, di nuovo, lascia perplessi questo, diciamo, modo di utilizzare la funzione pubblica. La funzione pubblica è intesa non già come una missione, ma come un'opportunità. Un'opportunità di, che ne so, riscatto sociale. Ecco, a questo però non serve la funzione pubblica di rappresentanza. Non è riscatto sociale, è missione sociale, o così dovrebbe essere. Ed è vero, mi si potrebbe dire, sei un idealista, ma non sono un idealista. Penso semplicemente che affinché si possa ricoprire una funzione come quella della rappresentanza politica, o si ha appunto nello spirito, nell'animo, quel senso di servizio, quello spirito di servizio, oppure difficilmente si assolverà in modo corretto a quella funzione. Però dobbiamo dire che non riguarda soltanto le destre, ecco, anche se forse, insomma, è più facile guardare da quella parte lì, perché ci hanno sempre abituato, ma non riguarda
sì,
soltanto.
Sì, allora, questi sono discorsi, come dicevi tu, trasversali, e io che sono forse più idealista di te, ti faccio questa domanda... così quasi a bruciapelo. Allora, come può, parliamo di animo umano qua, spaziamo,
certo,
in filosofia, sociologia, antropologia, come può una persona che, insomma, con responsabilità, l'abbiamo detto, quindi merita di ricevere un lauto compenso in certi,
certo,
casi,
certo,
volere ancora e sempre di più.
Allora, io su questo mi sono posto molte volte la domanda, anche perché, appunto, se guardiamo a, diciamo, all'indennità di funzione...
Ovviamente, scusami, certo, Michele, c'è caso e caso, insomma,
certo,
quindi
certo,
qua
certo,
stiamo generalizzando un,
certo,
po'.
Certo, certo, e soprattutto voglio essere molto onesti intellettualmente. Io non penso che vi sia alcuna differenza dal punto di vista morale tra illeciti compiuti a destra o illeciti compiuti a sinistra. Mi riferisco in particolar modo a tutto il Qatar Gate, che ha visto, ad esempio, esponenti del Partito Democratico coinvolti in, diciamo, reati di corruzione in seno al Parlamento Europeo. Devo dire, e qua passimi la battuta, che quando penso al Partito Democratico non è che penso proprio a un partito di sinistra, quindi insomma non mi ha sorpreso più di tanto. Le opposizioni, ci ho detto, a parte le battute, è ovvio che questi fenomeni riguardano trasversalmente un po' tutte, diciamo, le compagini politiche, ecco. Ma perché? Tu dici
hai appena
perché?
Detto che quelli di sinistra non rubano e quelli di destra sì, velatamente.
Allora, guarda, io la penso in questo modo e lo so e capisco perfettamente, questa sì, e quindi diciamo metto l'allerta, ecco, ascoltate, però tenete presente che questo è un argomento fazioso, ma certo sì, io penso che a sinistra sì, ci siano comportamenti meno deteriori che a destra, è una questione proprio culturale. Però
faremo una bella puntata
però
sulla divisione.
Esatto, però è una mia opinione personale. Ci ho detto però, rispondendo alla, alla tua domanda, perché comunque anche con una indennità di funzione così alta esistono fenomeni di corruttela che riguardano la politica ma riguardano anche la magistratura, riguardano insomma la pubblica amministrazione. Perché? Perché in realtà la corruzione, secondo me, ma questa è un'opinione che ho, non riguarda diciamo un aumento potenziale o possibile della tua capacità di spesa o comunque un incremento della tua, cioè del tuo status sociale. La corruzione è un fenomeno diverso che ti fa sentire forte, potente. Il fatto stesso che qualcuno debba darti qualcosa e che qualcos'altro dipenda da un tuo sì o da un tuo no ti dà questa sensazione di onnipotenza. Ecco perché probabilmente non è una questione legata a quanto prende qualcuno, ma proprio alla moralità dell'individuo, quell'individuo che dovrebbe invece, appunto, svolgere con dignità ed onore una funzione pubblica. Non tutti hanno quello spessore, quella moralità, e quindi potrebbero prendere anche 100 volte di più, ma sarebbero comunque corruttibili, perché non è il denaro in quel caso, è proprio la sensazione di onnipotenza.
Questa è un'idea molto interessante che secondo me dovremmo sviluppare in un'altra puntata. Quando faremo la puntata sulla divisione fra destra e sinistra,
okay, va bene,
ne riparleremo. Allora, adesso ci fermiamo e lancio la prima canzone per poi passare al secondo blocco della puntata.
Grazie, Enrico.
La canzone ha un testo, insomma, che si riferisce molto ai temi che abbiamo appena trattato. È una cover di un brano famosissimo, insomma, degli anni 70, Sympathy for the Devil dei Rolling Stones.
Che titolo!
E è una cover di due jazziste, Petra Magoni e Ilaria Fantin. Petra Magoni, tra l'altro, è la moglie, ex moglie di Bollani, insomma, okay. Quindi grandi jazzisti, stiamo parlando di gente molto brava. Hanno fatto questa cover molto bella di questo pezzo storico dei Rolling Stones. Il testo, che si può tradurre fascinazione per il diavolo, non è niente di satanico, ma è...
meno male.
Sì, si parla appunto della fascinazione per qualcosa di sporco, losco, corrotto, e per questo insomma ci riferiamo, come vi dicevo, alle cose che ho appena chiesto a Michele, di cui abbiamo appena parlato. Quindi vi lascio la canzone e ci risentiamo fra qualche
Grazie,
minuto.
Amico.
Good evening, ladies and gentlemen, welcome to the show. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for long, long years. I've stolen many men's souls and fate. I was around when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. I made damn sure that Pilate washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you, hope you guess my name. What was puzzling you is the nature of my game. I stick around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a general's rank. When the blitzes raged, anybody stand. Pleased to meet you, hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. With glee while your kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all it was you, well,
than me. So let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste, and I'm a trust for troublers who get killed before they reach Bombay. Pleased to meet you, hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Pleased to meet you, hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Just every cop is criminal, and all the sinners' sides has had his tail. Just call me Lucifer, 'cause I'm in need of some restraint. So if you meet me, have some courtesy, have some sympathy, and some taste. Use all your well-learned politics, or I'll lay your soul to waste. Pleased to meet you, hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Pleased to meet you, hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game.
State ascoltando Fuori dalla scatola con Enrico e Michele.
E ben ritrovati, questi erano Petra Magoni e Ilaria Fantin con Sympathy for the Devil.
Sempre allora, titoli così impegnativi.
Sempre beh, assolutamente, insomma, siamo lingue taglienti. Ma noi ci serve anche questo
certo.
Tipo di musica e questo tipo di titoli. Allora, riprendiamo insomma col secondo blocco. Stavamo parlando di corruzione, di fascinazione per il male, per l'oscuro, per il lato oscuro, diciamo così, citazione di Star Wars. E, avvicinando il potere ai cittadini, si può avviare a questi problemi secondo te?
Tu mi stai quindi domandando se, ad esempio, premendo sulle leve dell'autonomia si possa risolvere il problema della corruzione.
Esatto.
Allora, ti dirò, ti posso rispondere facendo, se vuoi, un excursus storico. È già successo, abbiamo già parlato di fenomeni di corruzione a vari livelli e quindi di possibili soluzioni. In particolare, se non so se tu ricordi, abbiamo un'età per la quale noi eravamo bambini, però qualcosa forse ci ricordiamo, ma a un certo punto, verso diciamo la metà e la fine degli anni 90, scoppia Tangentopoli. Tangentopoli e quindi comincia sempre con più diciamo pressione a sentirsi l'esigenza di dover decentrare, perché c'è un partito in particolare, l'allora Lega Nord di Bossi, che parla di Roma ladrona.
Purtroppo non ero bambino, ma ero già al liceo, ma comunque...
Vabbè, comunque insomma, eravamo ragazzetti, mettiamola così. Però il punto è, quel Roma ladrona che cosa voleva dire? Perché poi l'idea era quella... Il potere è lontano da me come cittadino,
e non è controllabile.
Non è controllabile, non lo posso osservare. Il governante è troppo lontano dal governato. La soluzione che veniva proposta allora, vabbè, in prima battuta la Lega Nord proponeva la secessione e insomma forse si rivolterà nella tomba chi all'epoca proponeva la secessione, vedendo poi cos'è diventata la Lega, che non è nemmeno più Lega Nord ma è Lega di Salvini, quindi non è più un partito del Nord ma è un partito personale. Ma ciò detto, l'idea era avviciniamo il potere il più possibile ai cittadini affinché il cittadino possa essere in grado di controllare proprio fisicamente, quasi, no? Quasi personalmente, chi governa e chi amministra la cosa pubblica. Che cosa è accaduto? È accaduto che sotto quella spinta, quella forte spinta e quella forte richiesta di decentramento, che peraltro è previsto anche dalla nostra Costituzione, io penso all'articolo 5 che parla proprio del pluralismo istituzionale, sotto quella spinta il centro-sinistra avvia una riforma costituzionale molto frettolosa, devo dire, con cui si trasferiscono maggiori funzioni, diciamo, alle regioni e si creano delle regioni che hanno un livello maggiore di autonomia. La dico così in modo molto semplicistico, dovremmo essere molto più tecnici per dirla, però fecero una grande confusione di cui ancora oggi paghiamo il conto. Però quello che è accaduto è questo, cioè a fronte di una, diciamo, accentuazione del decentramento, e per cui a fronte di un trasferimento di funzioni in capo alle regioni, ciò che è successo non è stato un efficientamento della spesa. Quello che è successo invece è stata un'esplosione della spesa pubblica, perché ovviamente cosa è accaduto? È accaduto che di fatto si sono create queste, diciamo, 20 realtà con 20 consigli regionali. 20
piccoli stati, insomma.
No, questo è gravissimo, non si può dire, non si può dire dal punto di vista, diciamo, tecnicamente, insomma, e giuridicamente non si può dire, però ecco, quello che è accaduto certamente è che avendo moltiplicato i luoghi, diciamo, della rappresentanza, e in quel modo lì, per cui un consiglio regionale che è il parlamentino regionale, tirandola proprio per i capelli, che però ha delle sue spese. Perché ovviamente tu devi pagare tutti i consigli regionali, oltre alla giunta regionale, e così via. Quindi, e cosa è accaduto? È accaduto che questa, diciamo, amministrazione delle risorse decentrata non ha portato a un efficientamento della spesa, ma in alcune realtà ha addirittura aumentato il livello di clientelismo, quindi ha fatto schizzare in alto la spesa pubblica e ha aumentato tutti i fenomeni di corruttela. Quindi ciò che si è, diciamo, avverato è l'esatto contrario di quello che si sperava. Perché lo dico? Perché il tema è ancora di attualità. Oggi noi parliamo ne abbiamo parlato, diciamo, con più forza qualche settimana fa, della cosiddetta autonomia differenziata, quella che dovrebbe essere in qualche modo prevista per la regione Veneto, la regione Lombardia e la regione Emilia-Romagna. Bene, se prendiamo queste tre regioni, soltanto queste tre regioni, ecco, queste tre regioni sono sicuramente delle regioni che hanno una grande ricchezza interna, che performano anche molto bene in alcune realtà, alcune meglio, alcune peggio, ma parliamo di regioni, facciamo un esempio. Se pensiamo alla regione Lombardia, durante il periodo pandemico, non possiamo dire che abbia performato particolarmente bene, e soprattutto le scelte che ha fatto di privatizzazione della sanità rispetto al servizio pubblico hanno fatto schizzare in alto quel titolo di spesa, non l'hanno efficientato. Bene, prendiamo una regione come il Veneto, ci ricordiamo che abbiamo avuto un presidente della regione che si chiama Galan, che è stato arrestato e aveva i rubinetti d'oro in casa, in una villa veneta. Ora, questo a dire che non abbiamo trovato la soluzione rispetto ai fenomeni di corruzione concedendo più autonomia o promettendola. Una regione, diciamo, che ha agito diversamente è certamente la regione Emilia-Romagna, nella quale, insomma, si manifestano, diciamo, con più positività, ecco, questi elementi tipici del riconoscimento, del decentramento, dell'autonomia. Detto ciò, però, non sono pochi gli studiosi, anche i giuristi, che oggi dicono forse il modello regionale andrebbe superato, perché non è un modello regionale che ha risposto a quell'obiettivo lì, cioè che è quello di far spendere meno e far scomparire fenomeni di corruzione. Questo perché, ritornando a quanto ci dicevamo nel primo blocco,
ti faccio una battuta, gli amanti dello sport e del calcio ti ucciderebbero dopo una
lo so e mi dispiace per loro
una frase di questo tipo, però
il punto è, tu prova a pensare a quanto ci siamo detti poc'anzi nel blocco precedente, cioè la corruzione è un fenomeno che è, diciamo, legato a denaro, cioè è legato a quanto tu prendi? No, è un fenomeno che semmai risponde ad altre logiche, che sono le logiche del potere e dei centri di potere. Ora,
quindi quando crei più potere, posti di potere,
questo è il punto.
Sì.
Se tu crei più centri di potere, in particolare quando questi centri di potere sono centri di potere del decisore politico, consiglio regionale, per intenderci, quel decisore politico è soggetto ad attività di lobbying da parte di chi vuole ottenere un determinato tipo di vantaggio, e quindi moltiplichi questo tipo di condizioni. Ora, cosa vuol dire? Che la soluzione è il decentramento assoluto, quindi ritorniamo alla Roma ladrona che c'era prima della riforma del 2001? No, non sto dicendo questo, ma sto dicendo che ci sono anche altri modelli. Penso ad esempio al modello francese, che non ha, diciamo, le autonomie regionali, ma i cosiddetti dipartimenti, quindi ci sono forme di decentramento di tipo amministrativo, dove i tecnici, tra virgolette, amministrano quello che è il denaro pubblico al fine di ottenere quell'obiettivo che ha fissato la classe politica. Ma non c'è bisogno, come invece accade nel nostro paese, di avere tanti centri della decisione politica che a volte giocano in antagonismo. Perché è ovvio che se il governo centrale ha un colore, mettiamola così, e le regioni ne hanno un altro, anche quel fenomeno come la leale collaborazione, che dal punto
di... Si fa barricate.
Si possono fare barricate, o potrebbe funzionare peggio, proprio perché non c'è, diciamo, i due interlocutori non parlano agevolmente, mettiamola così. Poi c'è da dire un'altra cosa, che proprio se guardiamo al, diciamo, decentramento, all'autonomia regionale, pur a quella, diciamo, ordinaria, parlo delle regioni non a statuto speciale, che peraltro, a parte alcune, hanno sempre performato malissimo. Io, a me viene da pensare, e me ne duole, diciamo, per i cittadini di questa regione, ma una regione come la Sicilia, che ha uno statuto di autonomia speciale, quindi ha delle prerogative che altre regioni non hanno e che francamente non brilla per efficienza nella spesa pubblica. Anzi, il parlamentino siciliano costa più in proporzione rispetto al Parlamento nazionale, cioè i loro parlamentari siciliani prendono di più. Quindi, e la regione non è certo una regione che può dirsi Florida o dove i servizi funzionano perfettamente. Quindi diciamo che anche l'autonomia cosiddetta speciale non ha sempre funzionato. Ma, e questo secondo me è interessante se vuoi da osservare, anche sul piano, diciamo, dell'effettività dei servizi, il regionalismo non ha assicurato e non ha mantenuto quella promessa che era bene. Riusciremo ad alzare il livello delle prestazioni un po' dappertutto perché le regioni più virtuose si faranno in qualche modo esempio rispetto a quelle meno virtuose. No, dopo, diciamo, ormai 20 anni rispetto, anzi più di 20 anni rispetto alla riforma del 2001,
si è creata una frazione
ancora
più
peggiore. Cioè, io mi ricordo durante la pandemia il timore che il virus potesse diffondersi così velocemente anche al sud era una tragedia da immaginare, perché non c'erano le strutture. In regioni come la regione Reggio Calabria mancavano le terapie intensive, quindi di cosa stiamo parlando? È un modello che non ha funzionato alla prova dei fatti, che tendenzialmente, e questo per me è quasi diabolico perché stiamo perseverando in questa, diciamo, direzione, andremo ad accentuare, perché noi nel momento in cui, se mai accadrà, perché bisogna capire se poi accadrà, ma dovessimo giungere davvero a quell'autonomia differenziata, allora probabilmente la sperequazione tra nord e sud e tra regioni aumenterà ancora di più anziché diminuire. E io su questo mi domando che cosa, quale direzione vogliamo prendere, soprattutto se abbiamo pensato agli effetti di quello che potrebbe accadere.
Allora, prima di mandare la prossima canzone e poi seguire con il terzo blocco...
Quello dell'ottimismo,
esatto. Volevo chiederti, insomma, hai fatto alcuni esempi come quello francese per un possibile modello a cui guardare. C'è qualche altra... buona azione, buona prassi che possiamo...
Allora, di modelli che si possono copiare ce ne sono tantissimi. Noi potremmo anche decidere di copiare un modello come quello tedesco, dove addirittura ci sono i Länder, cioè gli stati, cioè potremmo aumentare ancora di più il livello di autonomia. Quello che mi domando io è però se il nostro paese abbia questa necessità, cioè se ci sia questo bisogno qui. E visto, ripeto, come è andato negli ultimi 20 anni, io non mi
immagino...
visto
che è ancora frazionato.
Esatto, non mi immagino questa necessità, almeno non è quella che secondo me risponde meglio alle esigenze di contenere fenomeni di corruzione, clientelismo e cose di questo genere.
Allora, cari ascoltatori, a tal proposito chiediamo a voi cosa ne pensate di questo, insomma. Quindi mandateci i vostri feedback, i vostri pensieri al numero 3757949770. Basta un messaggino, insomma, questo è un numero che va direttamente a WhatsApp, quindi basta un messaggino su WhatsApp. E vi mando adesso una canzone di un gruppo americano, i Megadeth. La canzone si chiama Euthanasia e parla di
Bella Strong,
esatto. Parla, è un invito, diciamo, ai giovani a non essere passivi rispetto alle decisioni dei, chiamiamoli, vecchi. Insomma, facciamo una divisione netta e manichea fra giovani e meno giovani, diciamo così. Quindi ecco a voi, insomma, la canzone e poi partiamo col terzo blocco.
Grazie Enrico.
E rieccoci qua.
Bella
terzo
strong
blocco.
Questa canzone.
Sì, sì, ma da ascoltare anche il testo è molto significativo. Poi, vabbè, il cantante è un po' impazzito e negli anni ha detto cose un po' strane, ma ascoltatevi questa canzone e poi ne parliamo. E allora, caro Michele, noi chiudiamo di solito le trasmissioni sempre con un minuto 30 secondi di nota positiva
e
speranza. Oggi vogliamo farlo con almeno una decina di minuti.
Va
dai.
Bene, va bene, ci sto.
E riprendiamo il tema di cui abbiamo parlato nei precedenti blocchi, l'etica, la morale all'interno
certo.
della politica e non solo, insomma ne parleremo anche di altre cose durante questo ultimo blocco. Notizia degli ultimi giorni, insomma, un ragazzo di Rovigo di 20 anni, se non ricordo
giovanissimo,
Nicolò Brizzolari, è stato nominato segretario in Parlamento.
Sì.
E era già cavaliere
alfiere
della Repubblica, scusatemi, perché durante la pandemia aveva creato una serie di audiolibri per le persone anziane che non potevano leggere, avevano o erano cieche o avevano qualche problema, insomma, di vista. Quindi, insomma, una bella storia. Noi parliamo sempre di nuove generazioni, così le problematiche abbiamo. Insomma, nelle scorse trasmissioni abbiamo parlato anche di certe problematiche, però questi sono veramente segnali positivi.
Questo è un segnale positivissimo e devo dirti la verità, io quando ho letto questa notizia a me, insomma, mi si è riempito il cuore, ho pensato se avessi un figlio lo vorrei così. Insomma, un'alfiere della Repubblica per meriti appunto di natura sociale. E devo dirti la verità, quando ho letto questa notizia, per me è stato un momento di gioia, anche perché in qualche modo ha controbilanciato un'altra notizia che ho letto, che è l'aggressione di queste squadracce fasciste a Firenze, un'aggressione che, devo dirti, mi ha lasciato molto perplesso per la reazione che hanno avuto le istituzioni. E guarda, su questo voglio essere molto chiaro. Certamente alcuni esponenti di Fratelli d'Italia hanno...
Vogliamo spiegare cosa è successo. C'è stata una manifestazione al di fuori di un liceo e sono arrivate delle, chiamiamole persone...
Squadracce fasciste,
va bene, insomma, a picchiare.
Sì, hanno proprio
questi
picchiato.
Ragazzi.
E la cosa che ti dico mi ha lasciato più, mi ha lasciato perplesso è questa, la reazione delle istituzioni, perché è vero, alcuni esponenti di Fratelli d'Italia hanno preso posizione dicendo che ovviamente i giovani devono poter manifestare senza che vi sia la violenza di mezzo, ma ciò che mi ha stupito è stato che nessuna posizione è stata presa da Palazzo Chigi. In particolare la Presidente del Consiglio non ha sentito, diciamo, la necessità di dire una parola su questa aggressione, e mi si potrà dire, o è stato detto, e lo ha detto Italo Bocchino,
che
ci sono cose più importanti, sì. Che questa addirittura non era un'aggressione fascista, ma era una rissa semplicemente tra giovani, che comunque il capo del governo ha altro da fare. Mi domando allora perché, quando la Sapienza, i gruppi, diciamo, di sinistra volevano impedire di parlare a Capezzone, ad altri esponenti della destra, ha sentito l'esigenza di parlare. Quindi io mi domando, era, diciamo, una questione di cui non parlare, o era semplicemente la parte politica sbagliata? Perché di questo si parla. L'aggressione non può essere, quell'aggressione non può essere semplicemente etichettata come rissa. Quella era un'aggressione fascista fatta non da studenti ma da adulti, perché nei video che vengono mostrati ci sono degli adulti che aggrediscono dei ragazzini.
Quindi, cari ragazzi, siete salvi.
Esatto. E poi c'è da dire un'altra cosa, che su questo... devo dire, è molto interessante leggere la lettera che la dirigente di quel liceo fiorentino ha scritto ai suoi ragazzi, in cui ha scritto: ricordatevi che il fascismo non è mica nato con le grandi adunate, è nato sui marciapiedi, ed è nato quando a un certo punto qualcuno cominciò a picchiare qualcun altro per idee politiche diverse e tutti gli altri non emisero un suono, ignorarono il fenomeno, e da lì nacque poi tutto quello che è accaduto nel ventennio. Ora, per fortuna non siamo più in quell'era, per fortuna quell'aggressione è diventata subito materia dello scandalo e soprattutto, per fortuna, i giornali, i media ne hanno parlato condannandolo. Mi sarei aspettato che anche la classe politica lo condannasse con maggiore forza e soprattutto che non venisse etichettato quel fenomeno come una semplice rissa tra ragazzini, perché le risse non nascono per ragioni politiche, le risse di solito non vengono fatte di fronte alle scuole quando si sta manifestando un'idea politica, e quindi direi sarebbe opportuno non sminuire questi fenomeni. Tornando al nostro giovane,
a noi,
devo dirti che appunto questa notizia mi ha sorpreso positivamente, perché è un giovane che si aggiunge a una lista di tanti giovani che adesso stanno dimostrando di avere interesse, di sentire, diciamo, con forza l'esigenza di dire qualcosa nel loro futuro. E lo fa questo ragazzo che prima è diventato alfiere della Repubblica, oggi ha vinto un concorso molto importante che lo porterà a lavorare dentro all'istituzione più importante della Repubblica.
Tra l'altro, Michele, in un'altra puntata di Fuori dalla Scatola abbiamo parlato di merito, insomma, quindi
certo.
Questo più un caso così, insomma,
certo.
È palese che ci sia questo è proprio merito.
Sono d'accordissimo, e ti dico, questo ragazzo si inserisce in quella, diciamo, generazione di giovani che oggi, per esempio, e lo voglio ribadire, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, ma lo voglio continuare a dire, i giovani di generazione, ultima generazione, che cercano di far valere le loro idee, le loro ragioni, proprio per un mondo che sia diverso da quello che noi abbiamo preparato. Devo dirti che su questo mi sento di dire che, quando dico noi, un po' lo dico con imbarazzo, perché io non penso di far parte di quel noi, nel senso che il mondo, per come ce lo abbiamo ereditato, è un mondo che probabilmente viene da quella rivoluzione industriale di cui noi siamo figli, ma non siamo stati creatori. Abbiamo però una responsabilità. Non ci siamo posti con forza, non come con la loro forza, quindi probabilmente dovremmo prendere quell'esempio e cominciare a smetterla di essere quasi annoiati dai discorsi sull'impatto ambientale delle nostre abitudini. Quindi, ad esempio, non dovremmo leggere con paura notizie come c'è una direttiva che prevede che i nostri edifici debbano essere ammodernati o che le automobili dal 2035 in poi dovranno essere soltanto vendute come elettriche. Perché certamente è un cambio dello stile di vita, ma è un cambio necessario.
Quindi stai dicendo che, insomma, i giovani, certi, la maggior parte dei giovani ci stanno dando dei messaggi e non tutti li prendono come dovrebbero prenderli, li prendono più come un fastidio e come...
Perdonami la tosse, ma ho un raffreddore pazzesco.
Vai, tranquillo.
No, ti dico, sono convinto che appunto ci siano dei giovani che sono impegnati, sono dei giovani che ci mostrano che un altro futuro è possibile. Sono quei giovani, appunto parlo di generazione, ultima generazione, o un ragazzo come questo, diciamo, giovane lodigino, ci dimostrano che c'è un'altra visione del mondo, no? Che non è attaccata a un retaggio passato, le squadracce fasciste, cose dell'altro secolo, ma che guardano al futuro.
O la corruzione, o il potere.
Esatto, o il potere per il potere, ma che guardano al futuro, un futuro per tutti noi.
Allora, ti dico questa cosa leggendo un po' di commenti a questa notizia sui giornali nazionali. Ricordiamoci che questo articolo è andato sui giornali nazionali. C'erano molte critiche, c'erano molte persone probabilmente di età avanzata che dicevano: è troppo giovane, prende troppi soldi, non ha esperienza, perché lui sì e gli altri no?
Perché ha vinto un concorso. Perché altri sì e perché altri no, perché ha vinto un concorso.
E quindi, riferendomi a quello che stavi dicendo prima, che non tutti sono pronti ad accettare i messaggi delle nuove generazioni, questa cosa un po' mi preoccupa e mi inquieta, però allo stesso tempo vedere, ripetiamolo, questi esempi di...
Ma per fortuna ce ne sono parecchi, ci sono tanti giovani che riescono a esprimere il meglio di quella che può essere la società ideale che abbiamo nella testa, no?
Per esempio, tra gli esempi ultimi, ricordiamo un episodio successo questi giorni, insomma l'avete letto, l'avrete probabilmente letto sui giornali, una ragazza di 17 anni
di Bergamo,
quindi giovanissima, un atleta, scherma, durante un torneo europeo in Francia, si è accorta di aver vinto per un errore arbitrale fatto assolutamente in buona fede, e è tornata in pedana dicendo: no, guardate, io
ho sbagliato,
insomma, quindi il punto era della mia avversaria, e l'arbitro se n'è accorto, hanno rigiocato e alla fine ha perso, però diciamo che secondo noi ha vinto
con onore, certo,
ha giocato, vinto nella vita.
Ha giocato con dignità ed onore, cioè ha giocato con quello spessore morale che noi ci aspettiamo, per esempio, da chi ci rappresenta.
E in Francia, volevo dirti, Michele, che questa cosa, hanno dato molto risalto a questa notizia, molto di più direi che in Italia.
Anzi, in Italia praticamente è passata in sordina, e invece è una notizia che andrebbe sottolineata, perché questo è un esempio: vincere nello sport, ma nella vita in generale, è vincere rispettando le regole, non bypassandole o semplicemente, insomma, aggirandole, ecco, mettiamola così.
E allora, vogliamo trovare un fil rouge a questo episodio? Speriamo che questa ragazza entri anche in politica e
Che dia il suo contributo, esatto, perché se quello è lo spirito,
con questo spirito, modo di fare, con questa etica, questo è quello che noi vogliamo, le nuove generazioni vogliono.
Assolutamente.
Niente, con questo direi, Michele, che salutiamo i nostri ascoltatori.
Allora, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Ciao Enrico, grazie come al solito della compagnia.
Ciao Michele, vi velocissimamente come al solito vi do i riferimenti, il numero ve l'ho già dato, però vi ricordo che la trasmissione va in onda sul sito di Radio Blu e Tu dell'Arci di Rovigo, su www.radio.bluetu.it. Potete sia ascoltare la trasmissione il lunedì, il martedì e a volte il venerdì alle 18 in diretta sul sito della radio o addirittura sull'applicazione
con i podcast.
Se non lo sentite in diretta, scaricatevi il podcast e sentite la trasmissione in differita. Comunque, ripeto, mandateci dei feedback.
Assolutamente.
E niente, ciao a tutti i nostri ascoltatori, ciao Michele, e alla prossima puntata di Fuori dalla Scatola.
Ciao.
Avete ascoltato Fuori dalla Scatola? Hanno condotto in studio Enrico Buoso e Michele Di Bari.